Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per Crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! L'episodio di oggi nasce da un libro che ho trovato geniale. Poche pagine, tutte rigorosamente in bianco e nero, che costituiscono un concentrato di spunti di riflessione espressi in modo talmente semplice da risultare disarmante per noi adulti e accattivante per i bambini. Io l'ho letto più volte e ogni volta ci ho colto sfumature di significato in più. E quando l'ho letto a uno dei miei piccoli pazienti che non ama rimanere fermo ad ascoltare, preferisce attività più dinamiche, lui è rimasto ad ascoltare a bocca aperta, emettendo ogni tanto qualche gridolino di sorpresa. Il titolo del libro è Pieno Vuoto, scritto da Cristina Bellemo, illustrato da Liuna Virardi ed edito da Topi Pittori. Il signor Pieno e il signor Vuoto un giorno si incontrano e si confrontano. Entrambi raccontano all'altro i vantaggi di essere come sono. «Ho tutto ciò che mi serve dentro di me», dice signor Pieno, «non mi sento mai solo». «Io non ho nulla da perdere e mi sento sempre libero», risponde signor Vuoto. Pieno e Vuoto rappresentano due facce della stessa medaglia, due modi di vivere opposti ed entrambi sembrano pienamente soddisfatti di loro stessi e delle loro vite. Si sentono ricchi e appagati. Uno è contento di essere forte e coraggioso, di vivere tra mille esperienze, sente che non gli manca niente perché è continuamente carico di emozioni e fa esperienze sempre nuove. L'altro è appagato perché può adattarsi a tutte le situazioni passando inosservato. È leggero, sente che non gli manca niente perché non ha il desiderio di avere qualcosa in più, non deve mostrare e quindi dimostrare niente né a se stesso né agli altri. Ma confrontandosi tra loro, fanno delle riflessioni che li portano a riconoscere con molta onestà anche i loro punti di debolezza. «Qualche volta mi sento pesante», dice signor Pieno. «Qualche volta sento paura», dice signor Vuoto. I due, incuriositi da tanta diversità, riescono a trovare il modo di mettersi l'uno nei panni dell'altro e questo li porta ad un cambiamento e a una crescita personale che non si aspettavano. Ognuno dei due lo fa scegliendo di donare un pezzettino di sé all'altro, rinunciando a una parte di sé e accogliendo il dono che l'altro gli offre. In quel momento c'è scritto per entrambi: «Senti un po' di dolore, ma pazienza». Accettare il cambiamento per crescere, infatti, non è semplice. A volte affrontare un percorso di crescita personale fa proprio male. Rinunciare alle nostre abitudini, uscire dalla zona di comfort, accogliere un nuovo punto di vista e fare scelte di vita che portano a percorrere strade sconosciute che non sappiamo bene dove ci porteranno. Può essere molto faticoso e impegnativo. Eppure di solito non ci si pente. Il più delle volte si arriva a un punto in cui ci si guarda indietro e si dice «Wow, ne ho fatta di strada! Allora non ho sofferto per niente!» Ed è quello che succede anche ai due protagonisti del libro, che scoprendo sensazioni ed emozioni nuove, si arricchiscono a vicenda e si trasformano un po'. Così, quando si congedano, si dicono «Mi raccomando, abbi cura di te e del mio pezzetto, che ora è il tuo». I due rimangono perfettamente identici a prima, fuori, ma profondamente trasformati dentro. Ho riflettuto molto sul significato di questi due personaggi che, pur essendo così diametralmente opposti, avevano raggiunto lo stesso grado di soddisfazione personale. E ho riflettuto sul perché, nonostante stessero entrambi vivendo la loro vita nel modo che consideravano ideale, hanno sentito la spinta a sperimentare un modo di essere così lontano da quello a cui erano abituati. Si sono sentiti soddisfatti e appagati, finché non si sono accorti che a entrambi mancava qualcosa di importante e che solo trovando un equilibrio tra le loro polarità opposte sarebbero stati davvero completi e ricchi. Mi sono chiesta quali siano le principali condizioni di vita che fanno sentire le persone appagate o, al contrario, cosa manchi a chi invece non è soddisfatto. Mi sono venuti in mente tre tipi di ricchezza. Quello che si quantifica con il patrimonio personale e il conto in banca, quello di chi, come il signor Pieno, ha una vita piena di impegni e obiettivi, lavoro, famiglia, progetti, viaggi, amicizie, sport, passatempi di tutti i tipi, quindi anche cultura, idee, sensazioni, novità, tutto. Ogni giorno è un'occasione per vivere pieno di stimoli e senza freni. e la ricchezza di chi, come signor Vuoto, sente di bastare a se stesso, cerca di non possedere niente di materiale e di non prendersi responsabilità a lungo termine che lo vincolino o lo imbriglino in pensieri scomodi e preoccupazioni inutili. Oppure cerca di non legarsi a nessuno, pensando che senza relazioni stabili sarà più libero di vivere la vita a modo suo. Tutti e tre questi tipi di ricchezza possono essere molto appaganti e soddisfacenti, ma hanno tutti e tre il risvolto della medaglia. Per quanto riguarda il primo tipo di ricchezza, quella che consente di fare la cosiddetta bella vita e di togliersi qualsiasi tipo di sfizio, fa voglia a tutti, credo. Però ce lo dimostra zio Paperone, che non basta per essere felici, sempre preoccupato di tenere lontano la banda Bassotti dal suo deposito, incapace di godersi il suo tesoro per il timore di ridurne la portata. Purtroppo ce lo hanno dimostrato anche tanti personaggi famosi, cantanti e attori di successo amati dal pubblico, che, se bastasse la ricchezza materiale per essere felici, non sarebbero arrivati a togliersi la vita. La ricchezza interiore, che viene dal riempirsi le giornate di esperienze e attività, quella di chi non è mai a casa, mai fermo, mai solo, mai a riposo, è una ricchezza che generalmente racchiude conoscenza, cultura, allenamento fisico e mentale, occasioni di fare nuove conoscenze, di coltivare relazioni sociali con persone che condividono gli stessi interessi, ma allo stesso tempo ha lo svantaggio di ridurre drasticamente le occasioni di entrare in contatto con se stessi in modo profondo. Fa correre il rischio di non darsi il tempo di ascoltarsi per sentire le proprie emozioni e per vivere i propri sentimenti. A livello più superficiale, a volte non consente neanche di entrare in contatto con le proprie idee, il proprio modo di vedere le situazioni e le persone, perché non si ha il tempo di soffermarsi su niente. Per questo motivo, le novità vengono accolte volentieri solo nella misura in cui soddisfano la propria curiosità verso esperienze mai vissute e più difficilmente viene contemplata la possibilità di cambiare il proprio pensiero. Provo a farmi capire riportando una storiella zen molto famosa. Nan Yin, un maestro giapponese dell'era Meiji, 1868-1912, ricevette la visita di un professore universitario che era andato da lui per interrogarlo sullo zen. Nan Yin servì il tè, colmò la tazza del suo ospite e poi continuò a versare. Il professore guardò traboccare il tè, poi non riuscì più a contenersi. «È ricolma, non ce n'entra più!» «Come questa tazza», disse Nan Yin, «tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo zen se prima non vuoti la tua tazza?» Ecco il senso delle parole di signor Pieno quando dice «non ho neanche uno spazio vuoto e qualche volta mi sento pesante». Il terzo tipo di ricchezza è quello che può far sentire leggeri, liberi, senza vincoli, senza attaccamento a cose e persone, lontano dalle convenzioni e da schemi mentali appresi dall'esterno. Bello sentirsi liberi di fare quello che si vuole quando si vuole. Il retro della medaglia, ci insegna signor Vuoto, possono essere la solitudine e la paura che nascono dal non darsi la possibilità di esperire il mondo, dalla mancanza di confronto con gli altri e di conseguenza dalle ridotte possibilità di mettersi in discussione e crescere. Quindi, chi si riempie di tutto, come signor Pieno, probabilmente vive di corsa per evitare il rischio di sentire un senso di vuoto dentro di sé. Teme che fermandosi potrebbe sentirsi perso e si giustifica raccontandosi che proprio non riesce o non può fermarsi. Chi invece vive cercando di liberarsi di tutto e di tutti, se non lo fa con l'obiettivo di evolversi spiritualmente rinunciando a tutto ciò che è materiale, probabilmente sceglie di rinunciare a legami e responsabilità per paura della perdita. È meno doloroso non avere, piuttosto che perdere qualcosa o qualcuno a cui teniamo. In definitiva, qualsiasi sia il tipo di ricchezza che si cerchi di raggiungere, il fine è sempre il proprio benessere, la cosiddetta felicità così tanto difficile da trovare. Ma gli antichi ci hanno insegnato che in medio stat virtus, quindi probabilmente la vera ricchezza sta proprio nel trovare un equilibrio tra le due condizioni, affinché il tanto non diventi troppo e la leggerezza non venga sostituita dalla superficialità. Uso la parola equilibrio non come sinonimo di stabilità e saldezza, ma di armonia e di bilanciamento tra interno ed esterno, tra le nostre emozioni e sentimenti, la nostra parte profonda e quello che incontriamo fuori di noi. Persone, situazioni, impegni quotidiani. È per forza di cose un equilibrio dinamico e fluttuante, un continuo adattamento di forze per mantenere la connessione tra dentro e fuori senza scivolare verso l'uno o l'altro estremo. A metà, tra la polarità del pieno e la polarità del vuoto, c'è la consapevolezza. Del fatto che non abbiamo bisogno di tutto per essere felici, non si tratta di rinunciare o di accontentarsi, ma di essere consapevoli e grati di quello che si ha. Del fatto che siamo pieni di risorse interiori più che sufficienti per farci ottenere tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sentirci appagati e in linea con il nostro essere profondo. E del fatto che ogni persona ed esperienza che ci si presenta, che ci piaccia o no, ha qualcosa da insegnarci e sta a noi decidere se farne tesoro oppure non accettarla, lasciandola fuori dalla porta o facendole la guerra. La suoneria del mio telefono in questo periodo è una canzone di Cat Stevens che dice: se vuoi vivere alla grande, vivi alla grande, e se vuoi essere triste, sii triste, perché esistono un milione di modi per vivere. Puoi fare ciò che vuoi, le opportunità ci sono. Se puoi trovare una nuova via, puoi farlo oggi stesso. Puoi fare in modo che si avveri o puoi cancellarlo, devi solo saperlo. Ci sono milioni di modi di essere, lo sai che ci sono. Sapere che ci sono milioni di modi in cui possiamo essere e vivere significa avere consapevolezza di come siamo, in che direzione vogliamo andare e quali risorse cercare in noi per realizzare ciò che vogliamo realizzare ed essere come vogliamo essere. Nel libro bestseller mondiale intitolato Vorrei averlo fatto, scritto da Bronnie Ware, edizioni My Life, l'autrice racconta la sua esperienza a fianco di malati terminali che, sentendosi vicini al traguardo della loro vita terrena, guardavano con occhi diversi la loro vita ormai trascorsa e le raccontavano i loro rimpianti e i loro vorrei averlo fatto. Nessuno dei pazienti si pentiva di non aver raggiunto il successo o una condizione economica agiata. I rimpianti più frequenti e più grandi dei pazienti erano principalmente 5. 1. Vorrei aver avuto il coraggio di vivere una vita fedele ai miei principi e non quella che gli altri si aspettavano da me. 2. Vorrei non aver lavorato così tanto. 3. Vorrei aver avuto il coraggio di esprimere i miei sentimenti. 4. Vorrei essere rimasto in contatto con gli amici. 5. Vorrei essere stato capace di rendermi più felice. Lascio a voi le riflessioni su questi 5 punti che secondo me sono esempi molto calzanti di quello che signor Pieno e signor Vuoto hanno cercato di spiegarci. Come raggiungere l'equilibrio interiore dipende solo da noi, da quanto impegno e costanza mettiamo nell'allenare la nostra consapevolezza per riuscire a stare bene con noi stessi in ogni circostanza. E anche se può sembrare un'aspirazione molto per persone adulte, in realtà è quello che dobbiamo cercare di trasmettere anche ai nostri bambini e ragazzi, dando loro un buon modello di vita da imitare. Allora, come già accennavo prima, uno degli elementi fondamentali per rimanere in equilibrio è la gratitudine. Anche quando ci sembra di aver vissuto una giornata orribile, abbiamo motivi per ringraziare. È una questione di allenamento, imparare a riconoscerli e a non dare per scontato che quello che abbiamo ci sia dovuto. Basti pensare che ci sono persone che da un momento all'altro si trovano senza casa o senza famiglia o senza la possibilità di bere un bicchiere d'acqua quando lo desiderano. Capisco che possano sembrare casi estremi, poco probabili o lontani da noi, come quando da piccoli ci dicevano di non avanzare il cibo perché in Africa altri bambini muoiono di fame. Ma credo che sembrassero considerazioni eccessive o inutili anche a chi all'improvviso ha perso la casa per un terremoto, o un parente in un incidente d'auto, o la propria serenità per una malattia slatentizzatasi all'improvviso, fatti che accadono all'ordine del giorno in tutto il mondo. Vivere con gratitudine significa concentrarsi più su quello che si ha che su quello che ci manca. Un altro punto dolente che ci spinge lontani dal punto di equilibrio è l'attaccamento a cose e persone. È difficile lasciare andare qualcosa o qualcuno che non può più fare parte della nostra vita. Non sentirsi malinconici e tristi o delusi quando le situazioni cambiano irrimediabilmente. Accettare che la vita riserva ingiustizie un po' a tutti e spesso non si ha la possibilità di controllare certi fatti cambiandone la direzione di marcia. Fa male quando una persona cara ci lascia, quando finisce un viaggio che ci ha dato tanto. Fa male essere costretti a trasferirsi dopo un periodo vissuto in modo pieno e appagante in un luogo in cui abbiamo vissuto amicizie ed esperienze di vita importanti. Fa male vedere un genitore che invecchia perdendo gradualmente lucidità e forza. Fa male lasciare andare convinzioni e abitudini che ci portiamo dietro da sempre, ma che non trovano più un riscontro positivo nella vita che conduciamo. Fa male per i genitori realizzare che così presto i figli diventano autonomi e si sentono pronti a staccarsi da loro. È difficile lasciare andare invece di trattenere, ma è necessario perché la vita va avanti anche se non vogliamo e accogliere il cambiamento senza fare resistenza dà sollievo. L'equilibrio è sostenuto anche dalla positività. Fare pensieri negativi e rimuginare su quelli, porre l'attenzione più facilmente sulle cose che non ci piacciono e che vorremmo cambiare o evitare, piuttosto che su quelle positive, inquina il nostro stato d'animo, ci abitua alla negatività, ci porta ad avere reazioni ai fatti della vita meno costruttive, allontana da noi le persone positive, la cui vicinanza fa tanto bene a tutti, e non ci permette di crescere. Mantenersi positivi significa riconoscere che quasi ogni giorno, in ogni momento della giornata, abbiamo più motivi per stare bene che per lamentarci. Significa non sentirsi persone fallite quando viviamo un fallimento, non giudicare chi si comporta diversamente da come ci sembrerebbe giusto fare, non giudicare noi stessi rivolgendoci le solite frasi autosabotanti del non ci riuscirò mai, non sono capace, se ci provo faccio danni, sono stupido, eccetera. Significa anche ritagliarsi con sistematicità del tempo per coltivare le proprie passioni e frequentare le persone che ci fanno stare bene. E significa riuscire a trasmettere positività intorno a noi, per esempio facendo un bel sorriso quando salutiamo qualcuno, magari entrando in ufficio o in un negozio. Usare la gentilezza ricordandoci il per favore e il grazie. Evitare di perdere la pazienza e prendersela per cose da poco, che alla fine non ci fanno la differenza e ci innervosiscono solo, perché per un attimo ci hanno fatto sentire non rispettati o ci hanno rallentato. Come quando in auto ci tagliano la strada o raggiungiamo qualcuno che procede lentissimo e in quel tratto non possiamo superarlo. Ultimo, ma non meno importante, aiuta a raggiungere l'equilibrio anche il porsi degli obiettivi compatibili con il modo in cui ci piacerebbe vivere. Questo significa decidere bene a cosa dare la priorità. Ne ho parlato nell'episodio intitolato Urgente o importante. Quando pensiamo di non avere tempo per fare qualcosa, in realtà stiamo decidendo di dedicare quel tempo a qualcos'altro a cui abbiamo scelto di dare la precedenza. Questo succede soprattutto quando si parla di svolgere la propria professione. A volte non ci si sente liberi di scegliere quanto lavorare. Si lavora il più possibile, per necessità, o per abitudine, o per senso del dovere, o per desiderio di fare carriera, e non ci si accorge che intanto la vita scorre. Il più delle volte dipende solo da noi. Per tirare le somme di quanto detto in questo episodio, mi rifaccio alla frase di Sant'Agostino che diceva «Ama e fa ciò che vuoi», da cui credo che derivi «Fai ciò che ami e ama ciò che fai». Amando noi stessi e gli altri, qualsiasi cosa si scelga di fare o si sia costretti a fare, verrà fatta con equilibrio, nel rispetto di tutto e di tutti, senza pesantezza, senza risentimento, senza prevaricazioni, senza paura e senza giudizio, ascoltando le proprie emozioni ed entrando in empatia con gli altri. Questo significa vivere con pienezza e leggerezza contemporaneamente. Non è per sbaglio che in questo episodio non ho fatto esempi espliciti riguardanti i bambini. Non li ho nominati perché ritengo che l'argomento di oggi sia talmente pieno di spunti per riflettere sul modo in cui noi adulti ci comportiamo e viviamo e sul modo in cui potremmo vivere e sentirci quotidianamente, che se riusciamo a interiorizzarne anche solo una parte, automaticamente i nostri bambini impareranno a dare valore a cose e persone senza sopravvalutare niente e nessuno. Impareranno a cogliere le opportunità della vita senza essere esosi e senza banalizzarle, ovvero godendone appieno senza desiderarne sempre di più e apprezzandole sinceramente senza dare per scontato che siano loro dovute, quindi riuscendo a lasciarle andare senza tristezza e senso di perdita. Auguro tanto equilibrio e ricchezza interiore a tutti noi. Prima di riimmergerti nella frenesia quotidiana, ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio. E se l'hai trovato utile, iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci. Ti aspetto il prossimo lunedì.